Etta, buongiorno Victor, anzitutto grazie per essere con noi come al solito.
Buongiorno a tutti,
allora,
grazie a voi.
Allora, grazie a te, ti abbiamo disturbato questa mattina perché sono successe diverse cose interessanti, almeno così ci sembrava, dalle vostre parti, in particolare per quanto riguarda come dire, gli assetti politici e giudiziari sia della Catalogna sia del governo spagnolo, in particolare persino da queste parti si è parlato della questione dell'amnistia ovviamente per i fatti relativi al referendum sull'indipendenza di qualche anno fa. Ci dirai insomma che è successo, che sta succedendo, e ci dirai anche che cosa succede con le elezioni catalane che si approssimano, pare, e cosa questo significa all'interno dello scenario politico generale dello Stato spagnolo.
Ok, molte cose.
Certo.
Allora, partiamo dalla cosa più semplice. È stata approvata la legge sull'amnistia, alla fine ha giunto, ha dato sostegno a questo progetto di legge portato avanti essenzialmente dal Partito Socialista per cercare di ricucire la struttura sociale, il tessuto sociale dopo questo grande conflitto che è stato quello del conflitto catalano, che per alcuni non è ancora concluso e ora arriva a un punto di svolta importante. Quindi in questo momento c'è una legge sull'amnistia che dovrà essere applicata caso per caso, quindi tutte le persone a cui sono state condannate per dei delitti che sono avvenuti dal 2014 al 2022 praticamente potranno portarlo in casa al giudice e ogni giudice deciderà se potrà essere amnistiato o no. La cosa non è di per sé così semplice, anche se qualcuno che ha preso, non so, una denuncia per danni o per resistenza pubblica ufficiale o disobbedienza, ogni caso, ogni giudice deciderà. Quindi anche qui abbiamo tutte le varie correnti dentro il mondo della magistratura spagnola, quelli più sicuramente conservatori che cercheranno di non portarla avanti, mentre altri giudici un pochino più liberali probabilmente lo porteranno e accetteranno qualche caso in più. La cosa non si conclude qui, perché comunque resta un altro grande kid, che è Carles Puigdemont, quindi il leader di Junts, ex presidente della Generalità nell'epoca del 2017, in esilio a Bruxelles ormai da quell'anno, che ancora non ha definito in maniera chiara se potrà tornare o no, perché nel mentre è stato accusato di un nuovo processo che è legato a cosiddetto allo tsunami democratico, quindi la grande proteste del 2019, dell'ottobre 2019, in cui giustamente arrivava la prima sentenza ai leader indipendentisti. In questa nuova accusazione lui è considerato uno dei vertici di questa serie di proteste, e ovviamente le accuse in questo caso non sono solo di sedizione, ma si passa direttamente a terrorismo, che è questa l'accusazione più grossa. Perché? Perché durante una delle proteste ci fu una persona che non poteva arrivare all'ospedale, persona che non aveva, definiamola casuale, che non aveva nulla a che fare con le proteste, quindi non era nell'ambito, però per una serie dei blocchi stradali fatti non ha potuto arrivare all'ospedale, quindi è morta. E per questo c'è dal giudice Castellón, che poi l'ha portato al Tribunale Supremo, un fatto di sangue che lo porta a un caso di terrorismo. Quindi non sappiamo se Carles Puigdemont potrà tornare, anche se la legge di amnistia è stata messa più o meno in atto.
Beh, un cavillo veramente bizantino comunque.
Diciamo, non solo la questione della giudicatura spagnola è molto complessa, perché sulla questione anche proprio di tsunami democratico, non solo la prima accusa era quella giustamente di terrorismo, perché c'era stata questa persona morta che quindi lo identifica come uno dei delitti non tipificati dalla legge d'amnistia, mentre si stava parlando di questa legge d'amnistia, che è una cosa abbastanza complessa, sino anche il fatto che poi, secondo una strana pratica dentro il potere giudiziario dello Stato, il caso è passato nelle mani del Tribunale Supremo. Il Tribunale Supremo sarebbe come dire quasi una sorta di cassazione in qualche modo, anche se le funzioni non sono le stesse, non è solo un vagliare, un controllo delle cose a livello tecnico-pratico se sono corrette, quindi rivisitare dei casi già passati in giudizio, in primo e secondo grado, ma nello Stato spagnolo il Tribunale Supremo, come ha fatto con i leader indipendentisti nel 2019, può anche svolgere una causa, scegliere in maniera assoluta, e la cosa paradossale è che non c'è la possibilità di fare un ricorso, quindi quando c'è qualcuno che viene giudicato direttamente dal Supremo, è il Supremo che torna a fare un'analisi del proprio giudizio che ha fatto, e sono sempre loro, quindi diventa un po' un paradosso, perché non c'è un altro tribunale che può analizzare come ha fatto un altro tribunale con una forma di indipendenza e dire se tutto è stato fatto in maniera corretta, no? Quindi si può capire quando ci sia una violazione chiara dei diritti alla difesa delle persone accusate. Quindi ora, con questo nuovo scenario, vedremo come avanzerà la questione Puigdemont, se si porterà avanti un processo, se verrà poi giudicato lui e tutte le altre persone, tra cui anche giornalisti, attivisti e ex parlamentari, di terrorismo, quindi dei reati pesantissimi, per alla fine non si sa bene come aver forse organizzato delle proteste che erano essenzialmente il blocco dell'aeroporto del Prat e delle Bragate di Barcellona e dei tagli al passaggio della frontiera a Pertús tra la Catalogna e la Francia.
Senti, tutto questo però, diciamo, la questione giudiziaria è complessa e anche affascinante, volendo, ma dal punto di vista politico, sia locale, sia, diciamo, catalano, sia nazionale, questo che cosa ha comportato e cosa comporta?
In che senso? A livello di lettura del movimento?
Sì, nel senso, sia per quello che riguarda come dire il movimento indipendentista, ma anche la sinistra radicale, sia per quello che concerne, però te lo chiedo, per quel che sono gli equilibri di governo, se in qualche modo sono segnati da questo tipo di questione oppure no.
Allora, diciamo che dal 2019 più o meno, in realtà un po' prima, quello che era il fronte indipendentista si è andato, diciamo, a spaccare essenzialmente nei due partiti principali, che è quello che prima era Convergenza, che poi è diventato il Partito Democratico Europeo di Catalogna, che poi è diventato Junts, quindi questo post-Convergenza, quindi area liberale di destra, e Esquerra Repubblicana, che sono i due partiti che hanno lottato in questi anni anche per ottenere l'egemonia dentro l'area indipendentista. Storicamente Esquerra Repubblicana era il partito molto più indipendentista, mentre Convergenza erano più autonomisti, quindi avevano una visione più di autonomia dentro lo Stato spagnolo. Poi con il processo indipendentista si sono trovati a convergere verso un punto in comune, che era comunque la proposta del referendum, e dopodiché hanno iniziato a quasi letteralmente a scannarsi su quasi ogni cosa per cercare di capire chi era il nuovo leader, anche perché la cosa ha portato Esquerra Repubblicana a entrare sì come presidente della Generalità e poi avere dei sostegni e degli appoggi anche per la linea soprattutto più sociale che ha con i socialisti al governo a Madrid, per cercare in una maniera un pochettino più come dire alternativa di negoziazione, quindi non tanto portando la mano, ad avere degli accordi con lo Stato spagnolo, cosa che comunque è finita male. Ora, cosa succede? Succede che queste due aree sono abbastanza polarizzate e contrarie una all'altra, perché entrambe si vedono un po' come traditori della causa catalana, perché alla fine di questo ciclo politico si è ritornati dentro un'area e un processo un pochino più autonomista, no? Principalmente più autonomista. Ci sono ancora sì delle rivendicazioni, però molto più a lungo termine, non a breve termine. Ora, tutta la questione anche giudiziaria dell'amnistia viene sempre un po' letta, anche da parte dei votanti e delle persone, come le due posture principali che in questi anni hanno avuto Junts e Esquerra Repubblicana. Esquerra Repubblicana molto più accomodante, più disposta a fare degli accordi con i socialisti anche a cambio di niente, e Junts molto più contrario un po' a tutto, per cercare di marcare un pochettino profilo e territorio, anche senza ottenere veramente qualcosa di importante. Quindi tutta la vicenda sulla votazione alla fine dell'amnistia era per identificare chi avesse più potere tra uno e gli altri. Il problema qual è? È che alla fine, a livello politico, questa grande lotta che hanno avuto non beneficia nessuno. Nel senso, ora arriviamo anche a parlare delle elezioni che ci saranno qui in Catalogna, però essenzialmente chi sta capitalizzando questa rottura del fronte indipendentista sono essenzialmente i socialisti catalani. Quindi si ritorna a un'epoca che ricorda molto un ciclo politico precedente al movimento degli Indignados, quindi del 2010-11, quindi di quasi 15 anni fa, in cui i socialisti prendono sempre più potere, tanto a livello nazionale come a livello con tutte le difficoltà, come a livello locale, come qui a Barcellona, come nell'ambito anche regionale, come in Catalogna probabilmente tornerà a essere ancora un'altra volta il primo partito.
Senti, tutto questo si può, veniamo proprio alle elezioni, possiamo dire che stiamo appunto assistendo a una specie, a una sorta di ritorno al passato con i socialisti, diciamo, che riacquistano quel peso che avevano perso con il movimento degli Indignados, e dall'altra parte, diciamo, con qualcosa che forse assomiglia alla vecchia Convergència i Unió, cioè ai vecchi autonomisti catalani, oppure diciamo, questo tipo di similitudini sono esagerate nei confronti di un quadro politico che comunque è diverso rispetto a quello di 10 o 15 anni fa?
Allora, similitudini in parte, nel senso, andiamo per passi. C'è una similitudine nel fatto che sì, i socialisti stanno riacquistando sempre più potere e stanno lavando di dosso, diciamo, quell'immagine che avevano in parte di responsabili del regime del 78, di questo bipartitismo forzato da Pepe PSOE, questa incapacità a proporre qualche piccolo cambio sociale, che in realtà hanno fatto, però comunque sono molto minori le cose piccole, però c'è sì un ritorno, diciamo, a questa epoca anteriore in cui erano visto come un partito accettabile che non aveva nessuna responsabilità, anche se settimana scorsa abbiamo già assistito ad altre casi di corruzione, tanto da parte del Pepe come del PSOE, che ricordano giustamente quell'epoca di frattura. Però sì, lì c'è un ricordo. C'è un qualcosa che però cambia molto, che è cambiato, che è stato tutto quello che ha comportato in parte il processo indipendentista, e soprattutto alcuni partiti che ora quasi nessuno più si ricorda, che non esistono più, che ad esempio è Ciudadanos, certo, partiti, diciamo, di centrodestra e neoliberali, che in realtà sono riusciti a spostare molto di più l'asse del Partito Socialista verso una posizione un po' più anticatalanista e un po' più a spagnolista. Quindi se ad esempio fino agli anni 2000 era normale, corrente, che durante i meeting politici del Partito Socialista Catalano si parlasse in catalano, ora già non si parla praticamente più in catalano, si parla in castigliano. Sono dei piccoli dettagli però che identificano in realtà quanto il Partito Socialista Catalano nell'epoca del 2010, anche anteriormente, aveva già più una componente comunque più catalanista o comunque più vicina alla corrente politica ideologica di difesa della cultura catalana, che ora in parte ha perso. Quindi già qui c'è una piccola differenza. L'altra cosa, l'altra non similitudine, è il fatto che se prima Convergència i Unió era una forza abbastanza presente, importante in tutto il territorio catalano, ora dovremmo vedere in realtà come la reale forza che hanno, perché la sensazione è che non sia così, che ci sia in realtà una grossissima divisione tra come dire, una piccola territorio di taifa, quindi piccole zone in cui ancora possa mantenere il territorio, il controllo del territorio nella parte interna della Catalogna, in altre in cui invece l'ha perso a favore di Esquerra Repubblicana, quindi nel locale forse perde un pochettino, però non ha più quel dominio profondo che aveva tanti anni fa, di controllo totale del territorio, di presenza importante, di essere il partito di riferimento di tutte le persone fuori dal cosiddetto cinturone rosso di Barcellona, quindi l'area operaia di Barcellona, che era più a dominio socialista. Quindi questo lo vedremo, però sicuramente con le fratture, con la perdita di anche egemonia e narrativa dominante, qui c'è un cambio, sicuramente.
Senti, le elezioni come andranno, tu che sei esperto, diciamo, di previsioni elettorali?
No, esperto di previsioni è difficile. Allora, stanno uscendo ora i primi sondaggi, vedremo come evolverà la cosa. Diciamo, si arriva prima di tutto si arriva delle elezioni per una decisione di Esquerra Repubblicana quasi suicida, perché non li hanno provato a finanziare, quindi decide di rompere con tutti, anche se in realtà quelli che non li provano a finanziare sono i comuni, quindi l'area Podemos, che è abbastanza un po' in crollo. Quello che si vedrà probabilmente sarà un primo partito dei socialisti che sta recuperando moltissimi voti, una seconda o terza forza che potrebbe, in funzione della zona, lottarsi tra Esquerra Repubblicana e Junts. Più probabile che Esquerra Repubblicana, essendo il partito di governo, finisca al terzo posto, con notevole distacco dai primi due, e poi arriverebbe tutto il fondo, che sarebbero gli altri partiti minori, Comuns, quindi l'area ex Podemos, che sicuramente si teme pagherà in parte lo scotto per questa decisione, perché si troverà nella situazione paradossale che nelle prossime, allora, il dettaglio è, e qui faccio una piccola parentesi, per quale motivo i comuns non votano questa legge finanziaria? Perché dentro la proposta di Esquerra Repubblicana, approvata anche dai socialisti, c'era una costruzione di un posto che si chiama Hard Rock Café, che sarebbe un grande casinò nella zona sud di Tarragona, che è un vecchio progetto di distruzione dell'ambiente e di una formazione di modelli superati, di macro eventi, di un grande casinò con un hotel a forma di chitarra, che è un progetto che è da 20 anni che si trascina e che non ha nessun motivo di tirare in avanti, però veniva quasi approvato da questa legge. I socialisti sicuramente a favore della filosofia del socioliberismo sono a favore, spingeranno. Ora cosa succederà? Che nelle prossime elezioni, se vincono i socialisti e faranno loro un governo, è chiaro ed evidente che loro porteranno avanti questo progetto e i comuni si troveranno nell'altra situazione paradossale che se vogliono entrare a governare con loro, come spesso stanno cercando di fare qui a Barcellona o come hanno cercato di fare nello Stato spagnolo, dovranno mangiarsi sto rospo. Quindi molta gente, vedendo anche questo scenario, sicuramente punirà probabilmente un pochettino anche i comuni, quindi può stare ad accolà, soprattutto con una mancanza di leadership importante e con la perdita anche qui a Barcellona della sindaca, che oramai se il governatore socialista da colà si vede sempre di meno. Okay. Poi cosa resterebbe nel fondo? Sarebbero i partiti, diciamo, di estrema destra come Vox, che probabilmente tornerebbe a entrare, ma anche forse la comparsa, ci sono con i numeri di altri partiti molto minori, che sono, diciamo, degli, come dire, i catalanisti di estrema destra, che probabilmente è un partito che si chiama Alianza Nazionale, che ricorda un pochettino Alianza Nazionale, quella di estrema destra spagnolista, però in questo caso Alianza Catalana, perdon, che è essenzialmente liderato da una persona che si chiama Silvia Orriols, sindaca di un paese di Ripoll, che ha una serie di dettami strettamente anti-islamofobi e anti-immigrazione, che si tocca molto e è molto vicina con i partiti di estrema destra, in questo caso spagnolista di Vox. Forse questa arriverà per una parte finale. E non si sa ancora, perché i primi numeri sono molto casuali, si parlerebbe ancora di una presenza della CUP, quindi della sinistra indipendentista anticapitalista, anche se io personalmente ho i miei dubbi, considerando il ruolo che hanno avuto in questi ultimi anni, molto, molto marginale, poco presente e con una difficoltà a incidere realmente. Potrebbe esserci un trasvaso di voti da parte di Esquerra Repubblicana, però sarà ancora da vedere.
Ho capito, staremo a vedere. Vittor, l'ultima cosa che volevamo chiederti, questa era più una, in realtà una mia curiosità personale, e la settimana scorsa si è celebrato il ventennale della strage di Atocha, degli attentati che fecero quasi 200 morti a Madrid e che segnarono anche, fra le altre cose, diciamo, oltre alla tragedia in sé, la fine politica di José María Aznar, all'epoca presidente del Consiglio per il Partito Popular. È stata ricordata quella data? C'è stato un dibattito in qualche modo pubblico, oppure ci si è limitati alle corone di fiori e poco più?
No, allora, se ricordate, sì, ci sono state le corone, quello che si è cercato di fare è stato un pochettino, in qualche modo, mettere un pochettino di pressione su, in parte Aznar e altri, sulla mancanza di responsabilità che presero e sul tentativo che fecero di accusare ETA di essere responsabile di questo attacco terrorista. Poi in realtà si è parlato della ricostruzione dei fatti con l'informazione anche di tutte le rotte, della complicità che hanno avuto tutte le famiglie delle vittime. Da quello che si è visto, sostanzialmente è stato un mantenimento della situazione attuale, nel senso c'è stato una serie un paio di interventi di Aznar che hanno detto all'epoca l'unica formazione che erano queste, quindi per noi la nostra decisione è stata giusta di accusare ETA perché non avevamo altre alternative, quindi una mancanza di critica di fondo. Però la cosa più, comunque, dal mio punto di vista interessante è stata la risposta post, che è identificativa di un DNA tipico del Partito Popolare, del smettiamo di rimangare il passato, degli errori del passato, pensiamo al presente, al futuro, che è una cosa che viene fatta ciclicamente per quello che riguarda la responsabilità della memoria storica, certo, o i danni alle vittime, il terrorismo di Stato, le epoche passate per tutto il conflitto basco, eccetera. Quindi sono questi momenti in cui ci si ricorda che qualcosa forse non è andata bene, si sono accusate giustamente di sempre, però non si va più al di là di questa situazione, almeno da parte della buona parte dello Stato spagnolo.
Sono un po' come i 40 anni di franchismo, che di solito vengono derubricati sia qualcosa che forse ha creato qualche problema, però ormai è passata, quindi perché
esatto,
tornarci sopra?
È una cosa classica, nel senso sì, vabbè, però tanto nessuno di noi oramai, siamo tutti democratici, quindi non c'è una reale riparazione dei danni o una funzione di responsabilità profonda.
Ho capito. Va bene, insomma, quindi nessuna novità da questo punto di vista. Victor, ti ringrazio moltissimo, come al solito, grazie per la disponibilità, buon lavoro e ci sentiamo alla prossima. Allora,
grazie a voi, a presto.
A presto, arrivederci. Ciao ciao.
Ciao.